occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 5 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, ancora una volta benvenuti, bentornati, eccoci qui per una nuova puntata del Demone del Tardi. È mercoledì, è il 9 di febbraio e l'Italia scende di nuovo in piazza, questa volta a fare i caroselli per il curling. È curling mania, pazzi, pazzi, pazzi per il curling, amici, che per i pochi che ancora non lo conoscessero è quello sport simpaticissimo in cui si lancia una pentola a pressione sul pavimento spazzando a più non posso con la scopa, uno straordinario mix tra sport invernale e pratiche domestiche, tra Frozen e Cenerentola, uno sport che può essere praticato anche in casa durante il lockdown sostituendo il ghiaccio con la cera oppure approfittando del caro energia che grazie al taglio del riscaldamento rende la ghiaccia anche il parquet del corridoio. curling, 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 una grande passione italiana. Da ieri siamo un popolo di santi, poeti e conoscitori di curling, perché il curling, sì, l'ho sempre seguito. Chi lo dice? Naturalmente lui, naturalmente Salvini, che è stato azzurro della nazionale di curling e che da quando è in quarantena vive davanti alla TV con birra ghiacciata fritta, tonno di verdini e naturalmente rutto libero, un sogno finalmente realizzato. Salvini che forse deve aver confuso curling con catering, da qui la propensione al tifo spassionato, ma vabbè, perché intanto siamo campioni olimpici, abbiamo battuto i norvegesi e ora è già il momento di fissare i prossimi obiettivi. E allora, primo, battere gli aborigeni nel boomerang; secondo, battere i texani nel lazzo; terzo, battere i giapponesi nel sumo; quarto, battere i peruviani nel barbecue; e quinto, soprattutto, battere la Giamaica a canne. Ormai nessun obiettivo ci è precluso, ma intanto presto, inseriamo subito il curling in Costituzione, come l'ambiente e come il lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul curling, suona pure bene, ma intanto godiamoci l'immagine dei neocampioni olimpici Ania e Amos, immagine che campeggia sulle prime pagine dei giornali, lui con la scopa in mano e lei seduta a guardare, immagine che ha scatenato le ire di Adinolfi. Leggo il lancio di agenzia: lui spazza per terra, lei non fa un cazzo. Adinolfi denuncia il curling per propaganda gender. E vabbè, chi l'avrebbe detto della potenza metaforica del curling? Curling che piace tanto, tanto, tanto anche ai politici, che ieri si sono, non solo Salvini, immediatamente espressi tutti quanti a lodare il trionfo curlinghiano, perché in fondo forse il curling è un po' come la politica. Se ci pensate, anche in politica c'è sempre quello che lancia la pietra in avanti e quello che spazza per agevolare la trattativa, preferibilmente un portaborse, anzi no, meglio uno sherpa che suona più chic e pure himalayano, e poi al limite addirittura più che portaborse, più che sherpa, addirittura il tessitore, che è una figura mitologica della politica. La politica è piena di tessitori, c'è gente che tesse da una vita, tanto che viene il sospetto che gli abbiano dato a un certo punto in mano l'uncinetto per tenerli buoni, come si fa con la nonna che altrimenti cucina notte e giorno per tutti e poi si ingrassa. Insomma, c'è quello che lancia, quello che spazza, quello che tesse, pare quasi un presepe, e poi c'è quello che insegue la boccia scambiandola per una pentola a pressione. E questo è Salvini, già l'abbiamo detto. Però, come sempre, anche nella metafora da curling della politica manca la donna, che invece il curling c'ha. In realtà invece la donna c'è, come, ed è lei, non potrebbe essere altri che lei, ovvero Giorgia Meloni, che oggi è intervistata dalla Stampa e che lancia la minaccia fine di mondo: Meloni, sono pronta a governare. E allora facciamo così, che ve la infliggo subito la intervista alla Meloni, che oggi troviamo sulle colonne della Stampa. Meloni intervistata da Niccolò Caratelli, che gli chiede: siete usciti a pezzi dalle elezioni del Presidente della Repubblica? E la Meloni riconosce: attualmente la coalizione ha enormi difficoltà sul piano parlamentare, dice, ha dimostrato tutta la sua inconsistenza nell'elezione del Presidente della Repubblica. Hanno preferito gli altri della coalizione tutelare l'alleanza di governo con PD e 5 Stelle invece che l'unità del centrodestra. E allora Caratelli gli chiede: con Salvini e Berlusconi vi siete parlati e chiariti? Salvini, dice Meloni, non lo sento da prima che votasse per Mattarella. Berlusconi mi ha chiamato un paio di giorni fa e abbiamo parlato. Ci confronteremo, per carità, ma il punto è che non si possono più scrivere accordi sulla sabbia. Lui e Salvini, gli chiede ancora, finiranno per avallare una legge elettorale proporzionale? Sulla carta sono con noi per il maggioritario, poi vedremo se cambieranno idea anche su questo tema. E poi le viene chiesto, a proposito della pace con Berlusconi, vera o presunta, ma la inviteranno di nuovo sulle reti Mediaset? E lei risponde: per la verità un invito da Mediaset è già arrivato, ci siamo chiariti, Maria ribadisco, e poi c'è tutto un bla 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 perché cito questo passaggio, perché oggi sul Fatto Quotidiano Peter Gomez torna su quello che definisce l'eterno conflitto di interessi di Berlusconi che epura la Meloni dalle sue televisioni, mentre invece sulla prima pagina di Libero c'è il nuovo direttore di Libero, ben nuovo ormai, sufficientemente stagionato perché lì da un po', il direttore di Libero Alessandro Sallusti, che derubrica a totale fake news la presunta epurazione della Meloni dalle reti Mediaset. Una fake news tira l'alta, scrive Sallusti, è l'ultima che circola con una certa insistenza, che Giorgia Meloni, così come gli uomini e le donne del suo partito, sia stata messa al bando dalle trasmissioni di Mediaset. Il motivo sarebbe che la leader della destra ha detto nel corso di una tostissima intervista con Nicola Porno a Quarta Repubblica che io non devo niente a Berlusconi, e la diceria, dice Sallusti, sulla censura non sta in piedi, e il fatto che da quel lunedì né Giorgia Meloni né altri di Fratelli d'Italia siano comparsi sulle reti Mediaset è certamente una banale e stupida coincidenza in cui sono caduti i giornalisti boccaloni. Così dunque Sallusti e così Peter Gomez, che la vedono in modo diametralmente diverso. Intanto la Meloni si esprime anche sui vaccini e dice: il vaccino non è una religione, forse è per questo che abbiamo deciso tutti quanti di fidarci un po' di più. E poi si lancia in un paragone tra i decessi dei bambini per il Covid e quelli che invece sono stati colpiti dai fulmini, paragone sgangaro che innesca immediatamente un flame con Burioni. Ma non è questo che ci interessa, mi interessa di più invece tornare ai grandi tessitori, perché in questi giorni, ve lo accennavo ieri e poi colpevolmente non ho voluto approfondire per non morire totalmente di politica in rassegna stampa, ci sono grandi tessitori che stanno lavorando per cucire all'uncinetto il grande centro, e oggi all'argomento si dedica in modo brillante Alessandro Robecchi sulle colonne del Fatto. Il grande centro, ristorante, pizzeria con giardino, forno a legna, matrimoni, cerimonie. Il grande centro, vendono anche piccoli elettrodomestici, scrive Robecchi, e tutto un fibrillare di sigle e di nuovi nomi, tipo Italia Viva doveva sposare Coraggio Italia e dare vita a Italia al Centro, con il che capirete che un buon copy avrebbe un futuro assicurato. Centrocentrissimo, Centro per sempre o anche Centro Arredo, vendono anche camerette, andrebbe bene pure quello. Come avviene nelle grandi città, anche nel grande centro c'è un gran traffico, tutti incontrano tutti in appuntamenti segretissimi che il giorno dopo compaiono sui giornali. Berlusconi ha una corsia preferenziale dalla quale di solito si sfila, poi si rinfila, poi incontra Casini, poi guarda la Lega. Insomma, tutte ste baggianate sul centro devono sembrargli un po' ridicole, visto che il centro pensa di essere lui. In tutta la faccenda di centrista c'è solo l'egocentrismo. In effetti, Coraggio Italia è un po' in crisi perché il governatore della Liguria, Toti, e il sindaco di Venezia, Brugnaro, hanno diverse visioni del grande centro. Mannaggia, sai, tipo Hegel e Kant. E quindi la situazione si fa drammatica, resa incandescente dal fatto che con Brugnaro si schiera Lupi di Noi con l'Italia. Gli altri invece avevano adottato Mastella, perché in una banda uno col cervello ci vuole, e anche perché se no Renzi e Toti al sud non li vota nessuno, cioè al grande centro vendono anche prodotti regionali DOP. Per il resto porte girevoli, cioè, se ho capito bene, il grande centro dovrebbe essere aperto ai residenti nel gruppo misto, a quelli di Forza Italia in crisi di identità, alla pattuglia compatta d'Italia Viva, ai totiani. Poi ci sarebbe un altro centro che sarebbe quello di Calenda, con Più Europa, un grandioso polo aggregativo di idee e progetti che si attesta attualmente intorno al 4%, se va bene. Qui, per non far coincidere sempre centro e grisaglia ministeriale, si sceglie la via del punk. Calenda dice: il centro mi fa schifo, gli sembra riduttivo, piccolo, mentre lui vuole un movimento liberale, democratico, riformista, europeista e serio. Dice che lui sarà il perno che riporterà Draghi al governo nel 2023, ecco, bravo, faccia da perno. Poi, siccome c'è stato il Festival di Sanremo e tutto il resto, ho perso un po' di vista, conclude Robecchi, sta cosa del grande centro, ma è certo che nel gioco c'è anche una corrente del PD che esorta il segretario a guardare al centro, dato che nei 5 Stelle prevale il cupo di assolvi la situazione aggiornata, ma può cambiare tutto in pochi minuti, è che il grande centro resta una bella idea, bellissima, tranne alcuni piccoli particolari. Non si sa chi lo farebbe, come, con chi, quando, perché, con quali voti, con quale legge elettorale, con quali leader, con quale programma. Dettagli sembrerebbe più un "che ci inventiamo adesso", solo che il cast è strampalato, la lite in agguato, il melodrammatico "mai con Tizio, mai con Caio" viene smentito dopo due giorni e si ricomincia da capo nell'indefessa costruzione del grande centro. Così Robecchi, ma come voi sapete quel che conta nella vita e nella civiltà moderna è soprattutto il rendering, e allora via con i grandi rendering del centro e della sua messa in opera. A proposito di manovre per il centro e di grandi tessiture, oggi la notizia più intrigante la troviamo sulle colonne della Stampa a proposito di Totiani al lavoro, anzi di Toti in persona. C'è proprio Toti, proprio lui che annuncia dove diavolo è, mannaggia, non la trovo più. Toti, dove sei? Dove sei andato? Cosa fai? Perché non parli? E soprattutto perché non mi appari? Beh, comunque Toti, insomma, dice che starebbe lavorando a portare anche Di Maio in una formazione centrista, e mentre Toti lavora per un Di Maio al centro, questa mattina sulla prima del Manifesto c'è il sociologo Domenico De Masi che dice: usano Di Maio per rompere il fronte giallo-rosso. De Masi che vede in atto una manovra per spaccare il 5 Stelle e l'alleanza con il PD, di colpo tutti corteggiano Di Maio per spostarlo a destra, ma non credo che lui si presterà. Così la vede De Masi. Qualcun altro ha qualche sospetto in più. E allora naturalmente, visto che siamo arrivati a Di Maio, ci tocca andare a vedere quello che accade in casa dei 5 Stelle, perché ieri è arrivato il post di Grillo: Movimento 5 Stelle in crisi, il garante Gelaconte, tutti zitti, rispettare le sentenze, il diktat per i grillini, nessuna iniziativa personale, la situazione, scrive, è molto complicata. E allora vediamo come la racconta Annalisa Cuzzocrea sulle pagine della Stampa. L'ho fatto per proteggervi, dice Beppe Grillo, e per proteggere il movimento, che il garante è tornato e si è ripreso tutto il potere di dire: da oggi state zitti fino a nuovo ordine, quello di fermare ogni decisione azzardata intravista nelle parole di Conte e di Crimi. L'idea di indire una nuova votazione con l'assemblea degli iscritti al completo per rivotare il nuovo statuto dimostra che non abbiate capito quanto la cosa sia seria. Adesso bisogna trovare il modo di uscire seguendo le regole, dice così il fondatore dei 5 Stelle a tutti coloro che l'hanno chiamato. Potrebbe andare a Roma, nel consueto quartier generale dell'Hotel Forum, o chiedere ai dirigenti 5 Stelle di vedersi a metà strada, Marina di Bibbona, la villa delle grandi decisioni, il santuario dell'ultima tregua, perché di una tregua ancora una volta c'è bisogno. Un pezzo di movimento spera che il garante approfitti di quanto successo per tornare a 8 mesi fa, quando Grillo aveva deciso di fermare Conte e la sua voglia di pieni poteri, chiedendo che si votasse quel che era stato stabilito in primavera agli Stati Generali, un comitato direttivo, 5 persone in grado di rimettere i 5 Stelle sulla strada giusta, prendendo tutte le decisioni che c'erano da prendere, nel caso anche quella di avere un nuovo capo politico. Di Maio e Fico lo avevano convinto a tornare indietro, Conte e Crimi, gli stessi che oggi il fondatore ha voluto bloccare, avevano insistito per fare diversamente, ma hanno fatto un pasticcio, spiega chi ha parlato con Grillo, perché per permettere che a votare fossero solo gli iscritti fino a 6 mesi prima, come abbiamo sempre fatto, serviva un parere che il comitato di garanzia non ha mai prodotto e che in realtà non poteva produrre. Avrebbe dovuto stabilirlo di concerto con il comitato direttivo, che nel frattempo non è stato mai eletto. Non so voi, io francamente ho un grandissimo mal di testa già arrivato qui, perché faccio davvero fatica a capire qualcosa dei grandi bizantinismi che costituiscono l'idea organizzativa del Movimento 5 Stelle. Ma proseguiamo con quanto racconta la Cuzzocrea, e quindi è da lì che bisogna ripartire, da lì che non ho capito bene dove sia, cosa sia. Chi ostila Conte preme perché Grillo segua ora tutti i passaggi saltati, che addirittura torni a votare sulla piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio, in modo che l'avvocato dei ribelli Borré non abbia più nulla a cui appellarsi. Ma questo sarebbe per l'ex premier uno scenario inaccettabile. Grillo lo sa, è stata una delle ragioni della lite che in estate ha segnato una frattura profonda tra i due, quando volarono parole grosse: non sono un prestanome, diceva Conte, non hai visione politica né capacità manageriale, ribatteva il garante. Adesso le strade di cui Grillo ha parlato con chi lo sta consigliando in queste ore sono due. La prima e più sicura sarebbe quella di indire la votazione per un nuovo comitato di garanzia, tre persone che vanno scelte stavolta tra i non eletti. Il nuovo organo avrebbe il compito di stabilire le regole per la votazione del comitato direttivo nella prima ipotesi, o per far rivotare da capo lo statuto voluto da Conte per poi incoronarlo di nuovo presidente nella seconda, quella per cui l'ex premier tifa apertamente. Conte non ha infatti alcuna intenzione di mettersi a gareggiare con avversari pronti a correre come l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, né tantomeno se a decidere di entrare di nuovo nel lagone fossero Di Maio o qualcuno dei suoi fedelissimi, che avrebbero così un posto nella segreteria dei 5 Stelle. È vero che potrebbe approfittare dell'occasione per riaffermare il suo consenso tra gli iscritti, ma il rischio che le cose si complichino ancora di più è troppo alto per decidere di correrlo. La verità, diceva già nei giorni scorsi Roberta Lombardi, è che doveva fare quello che gli era stato consigliato a giugno, cioè creare un soggetto politico tutto suo e liberarsi da tutti questi bizantinismi. Era quasi convinto, poi lo hanno fermato. E a questa possibilità, che anche senza nominarla, Conte fa riferimento quando, nelle interlocuzioni di queste ore, pone le sue condizioni. Vuole risolvere le cose, la decisione di dare retta a Grillo e di non forzare, annullando il suo impegno in TV con Porta a Porta, va esattamente in questa direzione, ma non resterà a tutti i costi. Ed è certo che, se decide di strappare, non resterebbe solo, e dunque si paventa anche l'ipotesi del partito di Conte a chiusura del momento convulsivo all'interno del Movimento 5 Stelle. C'è anche la nota di colore che troviamo a pagina 9 e che è quella che racconta di Hutchinson, il capotreno d'America con il passato in TV che ha fermato il Movimento 5 Stelle. Che meraviglia, Steven Brian Hutchinson, di professione capotreno, uno dei tre attivisti napoletani che hanno fatto ricorso contro le modifiche dello statuto, azzerando le nomine, l'incoronazione di Conte. Steven Brian Hutchinson, che prima di essere capotreno è stato anche protagonista di Matrimonio a Prima Vista Italia, un cult dei reality che ha visto la sua partecipazione, e Hutchinson, a cui era stato offerto anche di partecipare al Grande Fratello VIP, ma lui dice: non sono un VIP, non fa per me, e quindi ha deciso di non seguire la carriera di Casalino. La sua militanza politica inizia nel 2007 tra Pomigliano e Napoli nei meetup. Ai Pomigliano, terra di Di Maio, comincino i sospetti. Hutchinson, che dice: si torni al movimento originario, il mio più bel ricordo resta il Cozza Day, era il 2011, in ogni mollusco c'era il nome di un parlamentare abusivo chiuso nel palazzo. E con le memorie native del Cozza Day da parte di Hutchinson, lasciamo le vicende del movimento 5 Stelle, anche perché torniamo invece dalle parti del governo e di quello che sta facendo o non facendo la maggioranza di governo. Intanto mi sto seppellendo di giornali come non mi è mai capitato di fare in vita mia. Questa mattina ho un uso davvero maldestro della mazzetta, e una delle notizie che oggi troviamo un po' su tutte le pagine, le prime pagine dei giornali, è che in Costituzione è stato inserito anche la tutela dell'ambiente. Intanto il titolo del Manifesto: ci vediamo da Mario, titolo che riecheggia una classicissimo di Ligabue, perché ci vediamo da Mario, dalla crisi dell'auto alle concessioni balneari, dalle bollette al super bonus, tra incontri ristretti e consigli dei ministri Draghi riparte da vecchie e nuove emergenze e con le solite divisioni. Venerdì sul piatto la riforma riforma del CSM. Intanto in arrivo altri 4 miliardi contro il caro energia, ma intanto si diceva dell'ambiente, della tutela dell'ambiente che viene messa in Costituzione, sarà vera gloria e soprattutto avrà un senso che non sia meramente formale. Di questo scrive Luca Mercalli oggi sulle colonne del Fatto. Luca Mercalli, climatologo, e viva l'ecologia in Costituzione, ma meglio nei gesti di ogni giorno. Scrive Mercalli: salutiamo con favore il voto positivo della Camera per l'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Un passaggio stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente. Ottimo proposito, ma pure complesso da mettere in pratica, visto che un po' tutto ciò che oggi facciamo reca danno all'ambiente. Non vorremmo che la modifica da tempo attesa degli articoli 9 e 41 della Carta porti agli ennesimi nobili principi che poi non verranno attuati. Cominciamo dalla realtà di questi giorni: il prezzo dell'energia è in crescita, paura per le tasche degli italiani. Il governo cerca di compensare gli aumenti tagliandone una parte, sempre con soldi pubblici che vengono sottratti ad altri obiettivi. Ma è corretto? Se vogliamo fare in fretta la transizione ecologica ed energetica, il prezzo elevato è un segnale potentissimo per indurci a consumare meno e meglio. Se l'energia costa di più, dovremmo diventare più attenti a non sprecarla, come facciamo oggi in case, fabbriche e uffici. Dovremmo correre più rapidamente verso l'installazione di energie rinnovabili, rese più competitive proprio dal maggior prezzo delle fossili. Invece introduciamo nuovi cavilli e balzelli che rendono la vita più difficile a chi produce rinnovabili. Il ministro Cingolani dice che dobbiamo installare più rapidamente pannelli solari e pale eoliche. Bene, ma la burocrazia che le ostacola è statale e non c'è bisogno di invocare i grandi impianti su suolo che nuociono al paesaggio quando abbiamo migliaia di chilometri quadrati di terreno già cementificato tra capannoni, periferie e parcheggi. Dobbiamo solo agevolare le pratiche e abbattere i vincoli. Il primo problema della transizione ecologica, conclude Mercalli, sta nel risolvere le contraddizioni. Con la bocca si declamano azioni verdi, con i fatti si autorizzano grandi opere nere. Così Luca Mercalli a proposito dell'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione. C'è quella e poi c'è il dibattitone sulla biodinamica. E allora andiamo a pagina 11 della Stampa. Lo scontro sull'agricoltura biodinamica, interviene il Quirinale, stop alla legge. Il Quirinale al fianco degli scienziati per impedire l'equiparazione dell'agricoltura biodinamica a quella biologica. Nessun atto formale ovviamente da parte del Presidente della Repubblica appena rieletto, ma fonti parlamentari ben informate assicurano che ci sia stato un suggerimento arrivato dal Colle dietro la decisione improvvisa di rinviare l'approvazione della legge che prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un marchio del biologico italiano e l'adozione di un piano nazionale per sostenere lo sviluppo del settore, ma che al comma 3 dell'articolo 1 precisa che tutte le misure di sostegno introdotte devono valere anche per i metodi di coltivazione equiparati al biologico, citando specificatamente il biodinamico, un punto su cui già dallo scorso anno la comunità scientifica italiana ha manifestato una netta opposizione. Non si può promuovere il pensiero magico in una legge dello Stato, aveva detto la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo, che a Palazzo Madama aveva presentato invano emendamenti soppressivi di quella parte del testo e alla fine è stata l'unica a votare contro, laddove per pensiero magico si intende la visione spirituale del teosofo esoterista Rudolf Steiner, che basa il metodo di coltivazione sull'osservazione delle fasi lunari per la semina e sull'utilizzo di preparati speciali per la concimazione. Un esempio per tutti è quello del letame inserito nel corno di vacca che abbia partorito almeno una volta, tenuto sotto terra e poi estratto e dinamizzato con acqua. A insorgere contro questo metodo antiscientifico è stato anche il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che a più riprese ha invitato i parlamentari a votare con coscienza e competenza, chiedendo la consulenza del mondo scientifico quando si deve decidere su questioni delicate e tecniche. Parisi aveva lanciato anche un appello a Mattarella. Si dice che appunto non ci sia esattamente la mano tecnica di Mattarella, che si era schernito dicendo io non posso intervenire. Parole però, scrive Niccolò Carratelli sulla Stampa, che lette dopo quanto accaduto ieri a Montecitorio assumono un'altra rilevanza. Ho tagliato via veloce perché c'è già Diana Santini pronta per le notizie delle 8.30. Torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn.
Le 8 e 37 minuti con il Good Morning di Kanye West. Comincia la seconda parte del Demone del Tardi e andiamo rapidamente a chiudere la pagina dedicata alla politica con l'intreccio tra le sessioni parlamentari e la crisi in Ucraina, perché per la prima volta forse i due piani si toccano. La crisi arriva in Parlamento, mamma mia, chi l'avrebbe detto, e la maggioranza naturalmente si spacca. Siamo a pagina 11 di Repubblica, ne scrive Vincenzo Nigro: lungo dibattito ieri al Senato su Russia e Ucraina, per la prima volta, notare, la prima volta, le commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento affrontano in seduta congiunta la crisi. E allora viene dato conto di tutte le diverse posizioni nel risico degli schieramenti parlamentari. Letta, che dalla linea del PD, questo è il momento dell'unità della NATO, della fermezza con Mosca. Di Maio e Guerini, rispettivamente ministro degli esteri, ministro della difesa, che sono invece più rotondi: fermezza sì, ma anche dialogo, è la formula. Con Di Maio che si trova in difficoltà in un partito che ha ancora forti sentimenti anti-americani e non solo filorussi, ma intanto si sta flirtando veramente con Toti, che invece è americanissimo, magari è spostato un po' più di là. Però intanto nel Movimento 5 Stelle l'esempio è Vito Petrocelli, che è il presidente della Commissione Esteri del Senato, che dice che la fermezza deve esserci sì con Mosca, ma anche con Kiev. Chi gli risponde? Niente di meno che Pier Ferdinando Casini, senatore pure lui. L'Italia il dialogo con la Russia, dice, lo coltiva dai tempi di Togliattigrad, quando la Fiat costruiva gli stabilimenti in Unione Sovietica. Ma guai a fissare equidistanze, noi stiamo da una parte, la nostra appartenenza è la NATO, così Casini. Mentre invece poi c'è Salvini che flirta con i moscoviti da tempi non sospetti. L'unico veramente equidistante naturalmente è Berlusconi, che ha Putin da una parte, l'America dall'altra, e che è equidistante perché, ricordiamolo sempre, è quello che già in passato fermò la guerra fredda. Intanto, a proposito di cose più serie, è gelo su Macron dopo l'incontro immortalato da quella meravigliosa immagine su cui ci siamo soffermati ieri, con lui da una parte del bianco tavolone e Putin a 100 metri di distanza dall'altra parte del tavolo. Gelo su Macron, siamo sulle colonne della Stampa: Mosca lo smentisce sul ritiro delle truppe, Zelensky freddo, ma la mediazione franco-tedesca va avanti. Attuare gli accordi di Minsk, il leader francese in volo verso Kiev, sentiva il successo in tasca, ma poi il risveglio. Sentivate prima nelle notizie del GR di Popolare Network dell'ennesimo impasse sul tema del fine vita. Questa è l'apertura di Domani: il Parlamento è fermo sul fine vita, Speranza prova a dargli una spinta, la legge sul suicidio assistito è prigioniera delle divisioni della maggioranza, il ministro presenta un decreto sui comitati etici suscitando le proteste dell'associazionismo cattolico, ma è solo un piccolo passo. A proposito di cristianità e di chiesa, oggi la maggior parte dei giornali apre su Ratzinger, il mea culpa di Ratzinger e il titolo di Repubblica, così come quello della Stampa. Ratzinger, chiedo perdono, scrive il Corriere della Sera. E allora partiamo dalle colonne del Corriere. visto che questa è la notizia a cui i giornali oggi danno maggiore rilievo. Benedetto XVI invoca perdono, dolore dice, ma non ho mentito. Il Papa Emerito interviene sui casi degli abusi nella sua ex arcidiocesi di Monaco e il Corriere con Gian Guido Vecchi intervista Georg Ganswein, che è il segretario di Ratzinger, il Papa Emerito. Il Corriere che riporta anche il documento a firma Benedetto XVI che ieri è stato pubblicato. E Gian Guido Vecchi chiede al segretario di Ratzinger una sua valutazione rispetto a quanto ha scritto e pronunciato, e secondo il segretario di Ratzinger, e non poteva essere altrimenti, è l'immagine del suo pensiero, dei suoi sentimenti, della sua sincerità morale e intellettuale. Mentre la scriveva pensava alle vittime degli abusi e di fronte a sé, davanti ai suoi occhi, aveva Dio stesso. Chi lo conosce sa che l'accusa di aver mentito è assurda. Si deve distinguere tra commettere un errore e mentire. Chi gli è stato vicino, aggiunge ancora, sa bene che cosa ha detto e ha fatto Ratzinger. Benedetto XVI riguarda tutta la questione della pedofilia. È stato il primo ad agire da cardinale e poi ha continuato la linea di trasparenza da papa. Così il segretario del papa, ma a pensarla altrimenti non solo chi quelle violenze le ha subite e denunciate, ma anche un pezzo della Chiesa tedesca. Basta con il silenzio, la svolta di Benedetto dettata dal clero tedesco, scrive Paolo Rodari a pagina 3 di Repubblica di oggi. La richiesta del cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e consigliere del Papa sui temi economici, rivolta a Benedetto XVI affinché si decidesse a scuse esplicite in merito agli errori commessi quando era arcivescovo in Baviera, sono state ascoltate nei giorni scorsi al Mater Ecclesiae, la dimora di Ratzinger nei Giardini Vaticani, da quando nel 2013 ha rinunciato al Soglio di Pietro. La sua lettera di perdono, diramata ieri dalla Santa Sede, infatti è figlia anche della pressione di Marx e insieme del mondo ecclesiale tedesco e della stampa internazionale. Le sue parole segnano un primo cambiamento di rotta dopo la decisione di qualche settimana fa, seguita alla pubblicazione del report esterno alla diocesi di Monaco, di rimandare al mittente tutte le accuse. Adesso il Papa Emerito e il suo entourage si sono resi conto che un atteggiamento autoassolutorio non può più reggere e agiscono di conseguenza. La scelta, scrive ancora Paolo Rodari, la scelta di Benedetto XVI di redigere un testo spiritualizzante in un quadro escatologico sulle soglie dell'ultimo miglio della sua lunga e intensa esistenza non ha colpito positivamente quel mondo tedesco che chiedeva sì delle scuse ma ben circostanziate punto per punto. Se da una parte Marx ha portato il Papa Emerito a uscire allo scoperto con una dichiarazione pubblica, probabilmente coloro che gli sono più vicini, fra questi anche i teologi tedeschi esperti di diritto canonico che hanno redatto per lui una difesa a beneficio degli avvocati bavaresi, l'hanno invece convinto a rimanere sul generale, a trattare il tema dall'alto senza entrare nel merito, un approccio che sembra essere ancora figlio di una reticenza. Repubblica, che con Tonia Mastroboni, corrispondente da Berlino per il giornale, intervista Wilfried Fesselmann, l'uomo che ha alzato il velo sulla pedofilia nella chiesa tedesca e che quando aveva 11 anni fu abusato nella parrocchia di Sant'Andrea di Essen dal pastore Peter H. Alcuni casi emersero già allora. Il prete fu trasferito nell'80 a Monaco, nella diocesi di Ratzinger, ma il prete continuò per anni a molestare bambini ed è oggi al centro dello scandalo che ha travolto il Papa Emerito. Ieri gli chiede la Mastroboni, Ratzinger ha chiesto perdono alle vittime ma nega di aver saputo. Guardi la risposta di Wilfried Fesselmann, dimostra solo che quello dei pedofili nella chiesa è un sistema. È dal 2006 che denuncio il mio caso e nel 2010 scrisse una lettera a Ratzinger, anche allora era papa, almeno servì a mandare in pensione il prete pedofilo che mi aveva molestato. Quanto alle parole di Ratzinger sul protocollo, posso solo dire questo: quando un prete viene trasferito, il vescovo viene ovviamente informato del motivo. Che cosa deve succedere ora gli chiede ancora la Mastro Buoni. Io penso che i preti pedofili che commettono crimini debbano essere condannati dai tribunali civili. Tutta la storia che io avevo denunciato nella mia lettera al Papa del 2010, e la Chiesa nel frattempo non ha fatto nulla. Per me, che lo Stato tedesco dia 460 milioni ogni anno alla Chiesa in queste condizioni è come dare soldi a un'organizzazione criminale. E Papa Francesco cosa dovrebbe fare? Francesco, risponde Fesselman, dovrebbe cacciare alcuni cardinali tedeschi. Chi? E qua Fesselman fa il nome proprio del cardinale Marx, tanto per cominciare anche lui sapeva del trasferimento del prete pedofilo. E pensi che quando mandai le mie prime mail di denuncia nel 2006 e nel 2008 a un pastore di Monaco che le girò la diocesi, mi ritrovai la procura di Traunstein a casa, sostenevano stessi ricattando la Chiesa. Marx, gli dice la Tornabuoni, ha avviato un processo di riforma nella Chiesa tedesca, un dibattito sul celibato, sull'accettazione delle persone LGBT, su un ruolo maggiore per le donne. Stupendo, gli risponde, ma non risolve il problema degli abusi. Quelli sono criminali, che c'entrano con il celibato? Una moglie risolverebbe il problema, secondo lei? Mi sembra che anche su quello ci sia veramente tanta confusione nella testa del cardinale Marx. Così dunque il botta e risposta tra gli estremi, il segretario di Ratzinger da una parte, la vittima degli abusi sessuali che ha fatto esplodere il caso in seno alla Chiesa tedesca dall'altra. Sacro, anzi ben poco sacro visto il tema di cui trattava, al profanissimo della telefonia, perché oggi il Sole 24 Ore apre con l'offerta di Iliad, 14 miliardi pardon, per Vodafone Italia. E sì, perché c'è un'offerta sul campo ed è quella del operatore numero 4 in Italia, che però si vuole prendere uno degli operatori principali. Andrea Biondi scrive sulle colonne del Sole 24 Ore: Iliad rompe gli indugi su Vodafone. Nel pomeriggio di ieri il CEO del gruppo francese Thomas Reynaud arriva dall'ufficialità nell'interesse dell'interesse di Iliad all'acquisto di Vodafone, rispondendo all'agenzia Bloomberg e all'indiscrezione del giorno precedente. Confermo, ha detto, che Iliad ha fatto un'offerta per l'acquisizione del 100%. Esce allo scoperto quindi il gruppo con casa madre a Parigi, che fa riferimento al ricco e ambizioso Xavier Niel, avvicinatosi al mercato italiano delle telecomunicazioni come azionista di TIM prima ancora di iniziare l'avventura nella penisola con la sua creatura Iliad, appunto. Oggi Iliad è entrata nel mercato italiano nel 2018 come rimedio, tra virgolette, richiesto dalla UE per la fusione di Wind 3 Italia, di Wind e di 3 Italia, a 8,5 milioni di utenti in Italia e previsione di fatturato per 1 miliardo a fine 2022. E del fatto che si stia entrando con questa offerta d'acquisto in una fase nuova della telefonia e delle telecomunicazioni italiane, scrive Antonio Nicita sempre sulle colonne del Sole 24 Ore la notizia di un'offerta totalitaria sugli asset italiani di Vodafone da parte del quarto operatore di rete mobile è dirompente per lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni per una serie di ragioni. Vediamo la prima: guardando solo al mercato della rete mobile e dei relativi servizi, si riferisce alla circostanza che il quarto operatore, l'ultimo arrivato in ordine di tempo e il più aggressivo in termini commerciali, compirebbe il grande salto con ingenti investimenti nei confronti di una realtà affermata come Vodafone Italia, a sua volta erede di Omnitel, primo concorrente mobile nel nostro paese. Un'ipotesi che segna anche un destino, quella della sostenibilità del numero di operatori mobili verticalmente integrati nel nostro paese. Iliad è entrata in Italia a seguito di taluni obblighi antitrust europei di deconcentrazione relativi soprattutto all'accesso alla disponibilità di frequenze per uso radiomobile conseguenti alla fusione tra Wind e H3G. L'operazione ipotizzata da Iliad oggi va nella direzione opposta di un nuovo consolidamento. Si scrive appunto della offerta quasi shock di Iliad per Vodafone Italia, ma sulla prima del Sole troviamo anche l'Europa che investe massicciamente sui chip, via al piano da 43 miliardi per una filiera più vicina. La UE lancia la sfida per diventare Leader mondiale Beda Romano ne scrive da Bruxelles a pagina 3: nel tentativo di competere ad armi pari con i produttori asiatici e di rafforzare l'indipendenza tecnologica dell'Unione, la Commissione europea ha presentato una nuova iniziativa con la quale rilanciare la ricerca e la produzione di microprocessori sul territorio comunitario. Bruxelles vuole mobilitare fino a 43 miliardi di euro in denaro pubblico e privato, nazionale e comunitario, pur di raddoppiare la quota europea del mercato mondiale, portandola al 20% da qui al 2030. Questa iniziativa cambierà le carte in tavola per quanto riguarda la competitività del mercato unico europeo, ha spiegato ieri Ursula von der Leyen. A breve termine, la strategia che presentiamo oggi rafforzerà la nostra resilienza dinanzi a crisi future, permettendoci di evitare interruzioni della catena di approvvigionamento. Nel medio termine contribuirà a rendere l'Europa un leader industriale in questo settore strategico. In buona sostanza, il progetto comunitario prevede un rilancio della ricerca, nuove forme per proteggere i rifornimenti dall'estero e maggiore coordinamento tra i Paesi membri. Nel 2020, oltre 1.000 miliardi di microprocessori sono stati prodotti nel mondo, ossia 130 chip per persona. Tuttavia, la produzione in numerose filiere ha sofferto per via di colli di bottiglia negli approvvigionamenti dall'Asia, che potrebbero durare fino al 2024. Tutti quelli che hanno provato ad acquistare una macchina sanno di che cosa stiamo parlando, così come tutti quelli che, come ricordavamo, hanno provato a comprare una PlayStation 5. Ma intanto attenzione, perché Gianluca di Don Francesco, sempre sulle colonne del Sole 24 Ore, allarga lo sguardo alla gara di sussidi per la sovranità nei semiconduttori. Non solo Europa, ma anche Stati Uniti e Giappone, le grandi economie, si sono lanciate nella corsa alla sovranità digitale, con ricche sovvenzioni destinate a rafforzare, in qualche caso a ripristinare, la produzione nazionale di chip, una risorsa strategica diventata improvvisamente scarsa. La carenza di semiconduttori ha frenato, a volte fermato, l'attività di imprese e di interi settori industriali, tanto da rallentare la ripresa economica post-Covid e concorrere ad alimentare l'inflazione. È improvvisamente venuta alla luce tutta la fragilità di supply chain globali iperdipendenti da una manciata di produttori asiatici, a loro volta spinti ad aumentare sempre più i volumi da una domanda fuori controllo. Al di là della contingente e più o meno transitoria carenza di chip, recuperare autonomia strategica su una risorsa sempre più vitale è diventata una priorità, anche a rischio di violare le regole del commercio internazionale. Nel mondo è in corso una guerra dei chip, con gli stati in gara tra loro per costruire industrie nazionali, afferma Georg Roh, capo della ricerca di Hyundai Motor Securities. Il presidente americano Biden ne ha fatto una delle priorità della propria agenda economica e sta spingendo perché il Congresso approvi in fretta il Chip for America Act. Il 4 febbraio è arrivato l'ok della Camera dei rappresentanti, ma il percorso è stato ed è ancora molto accidentato. Gli Stati Uniti sono già leader nella ricerca e sviluppo, ma la loro quota di mercato per la produzione di chip è del 12%, un terzo rispetto a quello che era nel 1990. Anche il Giappone si muove, il governo ha di recente annunciato un programma di sussidi di circa 5 miliardi di dollari per le imprese che realizzano nuovi impianti o aggiornano strutture esistenti, oltre a interventi per formare il personale necessario. La Cina ha una grande ambizione e un grande piano: strappare agli Stati Uniti la leadership tecnologica. Per riuscirci deve superare un ostacolo in più, cioè le sanzioni americane. Nel 2015 il paese ha programmato investimenti per 150 miliardi di dollari entro il 2030 al fine di rafforzarsi lungo tutta la catena del valore dei chip. È una delle priorità del piano Made in China 2025. L'obiettivo di lungo termine è affrancarsi dalla dipendenza da Taiwan e dagli Stati Uniti e produrre in casa il 70% dei semiconduttori utilizzati. Follow the money, si diceva una volta, follow the chip potrebbe essere oggi invece il riferimento più concreto. Con questo io direi che possiamo concludere anche la puntata del Demone del Tardi di oggi, anche perché rischio di ritrovarmi un pochino senza voce in chiusura, ma anche perché c'ho la bella scusa per chiudere ascoltandoci insieme qualcosa che vale la pena di ascoltare. Per esempio, uno di quei dischi che io mi sono perso nel corso del 2021, di cui mi sono accorto all'inizio del 2022 e mi sono detto: detto mannaggia, l'avessi saputo prima l'avrei messo, perché no, tra i dischi dell'anno. È l'album di Sunny War, si chiama Simple Syrup, e questa canzone, che è un pezzo soul con delle chitarre che richiamano molto quelle di Ali Farkatur e sono quasi un omaggio, si chiama Love So True. Con questo vi saluto, ci sentiamo domani mattina sempre con il Demone del Tardi. Tra poco Prisma e Lorenza Ghidini. Ciao a tutti, è Gianmarco Bacchi e buona giornata.
Don't you know it's the time of year when lovers meet? Love me one time, and I'll love you too. May the stars align for me and you, and I'm dreaming of the day you're meet mine, and I'm counting all the ways to do things right this time. 'Cause I've been searching for my baby, tell me is it you? 'Cause I've been hurting so bad lately for a love so true. Love so true, love so true. It's a slow burn, but the flame is still there. Everybody deserves a turn. Has it been long, or has time stood still? Have the wrongs who've done you wrong stolen love's appeal? And I'm dreaming of the day your eyes meet mine. This time, 'cause I've been searching for my baby, tell me is it you? 'Cause I've been hurting so bad lately for a love so true. A love so true, 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 a love so true.